Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è martedì 23 aprile, sono le 8.06 e questa mattina siamo in collegamento con Paolo Borgognone. Ciao Paolo, come stai?
Bene, grazie. Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti coloro che ci seguono.
E Lamberto Rimondini. Ciao Lamberto, grazie di essere qui.
Ciao Riccardo, ciao Paolo, buongiorno a tutti.
Ciao Lamberto, buongiorno a te.
Paolo, iniziamo dalla notizia che hai trovato sulla Russia, poi ci colleghiamo anche a tutte le altre. Cosa sta accadendo?
Allora, sta accadendo che il tabloid britannico The Sun ha rivelato i dettagli di quella che potrebbe essere la prossima offensiva russa in Ucraina, nell'est del paese, e che dovrebbe, sempre secondo quello che ha rivelato The Sun, dovrebbe scattare a fine primavera, inizio estate. E si tratta di una offensiva che dovrebbe coinvolgere, uso il condizionale perché naturalmente si sono fatte molte illazioni, speculazioni, e anche si sono cercate di disinnescare notizie vere attraverso la loro attraverso fughe di notizie, la pubblicazione di notizie magari coperte, per cercare in qualche modo di sviare i piani del, tra virgolette, nemico. In realtà si parla però di questa offensiva russa che dovrebbe arrivare per l'estate, già da molti mesi ne hanno parlato anche degli analisti italiani non allineati o non pienamente allineati con il mainstream. Questa offensiva dovrebbe riguardare la regione di Kharkov, che si trova nel nord-est dell'Ucraina. Kharkov è la seconda città dell'Ucraina per dimensioni, dopo Kiev, ed è una importante città industriale, una città metallurgica, una città molto importante, strategica dal punto di vista delle risorse industriali per l'Ucraina, non a caso la seconda del paese, ed è una città russofona. E in questa regione, nella regione di Kharkov, la Russia dovrebbe, secondo le indiscrezioni pubblicate da questo tabloid britannico The Sun, stabilire una sorta di zona smilitarizzata di sicurezza, che è quello che sostanzialmente già all'inizio aveva chiesto come punto di partenza per una trattativa che evitasse qualunque tipo di confronto bellico sul campo, ma non gli è stato mai neanche, non solo concesso, non è stata neanche presa in considerazione dalla controparte ucraina occidentale questa eventualità, e ora la Russia decide, o dovrebbe decidere, potrebbe decidere di costruire questa zona smilitarizzata da sola e con l'ausilio della forza. E nel 2014 già la regione di Kharkov fu al centro di proteste dopo Maidan, di proteste di taglio anti-maidanista, per cercare di arrivare a una sorta di separazione da quella che era l'Ucraina ormai in mano ai gruppi più spiccatamente nazionalisti e atlantisti. Queste proteste però non ebbero l'esito che si prefiggevano, e contrariamente agli oblast, alle regioni di Donetsk e Lugansk, e contrariamente alla Crimea, non ci fu alcun passaggio alla Russia. E nel 2022 una parte della regione di Kharkov era stata oggetto dell'operazione militare speciale russa, in particolare la città di Izium e le zone limitrofe. E gli stessi quartieri settentrionali orientali di Kharkov erano stati lambiti dall'esercito russo, che però non era entrato in città. Verso la fine del 2022, settembre 2022, ecco, era la fine dell'estate del 2022, la regione di Kharkov, quelle zone, quei territori tornarono sotto controllo ucraino, con tutto quello che ciò comportò per la vita quotidiana di chi si era trovato magari a dover prendere o a prendere il passaporto russo, e ci furono appunto delle epurazioni anche piuttosto violente dopo il ritorno all'Ucraina di quelle regioni, di quei territori, parte di quella regione. Attualmente questa offensiva, se dovesse esserci, potrebbe appunto andare a costruire quella fascia smilitarizzata che ha come obiettivo allontanare dalla linea del fronte il più possibile il territorio russo che viene fatto oggetto da parte dell'esercito ucraino, partendo dalla regione di Kharkov, di attacchi che più delle volte sono di natura aerea, attraverso droni e anche lancio di missili a medio raggio, e qualche volta anche, lo abbiamo visto, di taglio e di tipo terrestre, attraverso la penetrazione nella regione di Belgorod, che è la regione russa confinante a quella di Kharkov, di mercenari o di soldati ucraini sotto le insegne di più o meno enigmatici corpi russi di volontari nazionalisti per la liberazione del territorio dalle mani del perfido regime di Putin. Ecco. E dunque la Russia cercherebbe di ritagliarsi una fascia di sicurezza in quell'area. Altre aree interessate da questa possibile offensiva potrebbero essere ciò che resta nelle mani dell'esercito ucraino della regione di Donetsk, in particolare le città di Kramatorsk, che è tuttora il capoluogo amministrativo di parte ucraina della regione di Donetsk, il cui capoluogo effettivo è appunto Donetsk. Slavyansk è una città molto importante anche dal punto di vista simbolico, perché nel 2014 fu al centro di proteste anti-maidaniste, queste sì molto efficaci, che portarono anche alla liberazione della città, che poi però venne riconquistata al controllo ucraino nella tarda estate di quell'anno e non passò più sotto controllo dei ribelli. E poi ovviamente anche la parte meridionale dell'Ucraina sarebbe interessata da da questa offensiva, non la regione di Odessa, per ora Odessa rimarrebbe indenne, e si parla invece di una offensiva su Zaporozhye, che è l'area dove si trova la centrale nucleare omonima, però non riguarderebbe quel sito l'offensiva russa, bensì si dirigerebbe in direzione Dnepropetrovsk. Allora, queste sono le intenzioni rivelate dal SAN. Che poi tra il dire e il fare ci sia di mezzo il mare, questo è un altro discorso. Ma poniamo caso, a tema di smentita, perché come detto il futuro è imprevedibile, i piani russi, i piani militari russi noi non li abbiamo sotto mano perché non siamo i generali dello Stato Maggiore né la verticale politica del potere che in qualche modo deve dare loro gli ordini per azioni future. Ma poniamo il caso fosse così. Ovviamente il tentativo di questa offensiva è di chiudere in una tenaglia l'esercito ucraino a est del fiume Dnieper. Se del fiume Dniester, scusate, se dovesse sì, Dnieper, se dovesse riuscire, chiaramente la strada verso trattative di capitolazione, usiamo questo termine perché insomma si andrebbe poi a logorare una parte importantissima dell'esercito e a occupare un'area di territorio strategica dove ci sono le principali industrie, ad esempio a Dniepropetrovsk c'è la principale industria bellica ucraina, dunque si tratterebbe di una guerra che andrebbe a segnare, a generare la disfatta totale anche industriale dell'avversario. Beh, in quel caso credo che l'Ucraina non avrebbe molte possibilità di poter rilanciare anche se dovessero arrivare consistenti aiuti americani, ecco. E per cui l'impressione è che i russi siano attratti dall'idea di chiudere la partita prima dell'arrivo degli aiuti americani che sono stati stanziati dal Congresso, perlomeno in prima battuta della Camera dei rappresentanti, e che a partire dal settembre del 2024 cominceranno in varie tranche ad arrivare, prima 10 miliardi, poi i successivi, sempre in altre tranche, 50, perché comunque il Congresso americano ha stanziato ben 60 miliardi. La Camera ha stanziato 60 miliardi di aiuti all'Ucraina e hanno votato a favore di questo stanziamento cospicuo anche la metà dei deputati repubblicani, cioè quelli trumpiani, presenti in aula. Per cui lo stesso partito di Trump, perlomeno il 50% dei suoi deputati, ha votato a favore degli stanziamenti militari per l'Ucraina, per Israele e per Taiwan. Questo non mi sorprende affatto. Il Partito Repubblicano è fautore, perlomeno in una parte consistente del suo establishment e dei suoi istituzionali, della guerra contro questi paesi. A questo punto la Russia non può far altro che cercare di affrettare i tempi, sebbene questo va detto all'Ucraina più che mezzi militari che sono comunque importanti, ma devono essere utilizzati da qualcuno per farli funzionare, mancano gli uomini. All'Ucraina servirebbero per respingere effettivamente le truppe russe 500.000 uomini che non possono essere inviati dall'esterno a meno che non si decida di arrivare al conflitto diretto est-ovest. Io chiudo facendo questa piccola chiosa. Credo che la Russia abbia come obiettivo, secondo me questi sono gli obiettivi russi, ma non, come detto precedentemente, è un'ipotesi mia, non ho accesso naturalmente ai piani degli stati maggiori russi e poi gli obiettivi possono anche cambiare man mano che il tempo e le dinamiche sul campo passano e determinano nuovi scenari perché non tutto è lineare, programmato, basta poco per arrivare, dover arrivare anche obbligatoriamente a cambiare alcuni obiettivi. Comunque, secondo me sono questi: controllare integralmente l'est Donbass, il sud, Novorossia, non solo la parte della Novorossia che l'Ucraina, che la Russia ha occupato i territori occupati momentaneamente, cioè Zaporozhye e Kherson, ma anche a mio parere un lembo di terra attorno alle regioni di Nikolaev e di Odessa, Odessa compresa, per chiudere l'accesso al mare dell'Ucraina e dunque ristabilire un collegamento diretto tra la Russia propriamente detta e la Transnistria, che è quella parte a est del fiume Dniester, questa volta il Dniester, prima mi ero un attimo confuso, il Dnieper, naturalmente quello che scorre in Ucraina, vi chiedo scusa. Il Dniester separa la Moldavia, no, in due, da una parte la Moldavia, dall'altra la Transnistria, e a questo punto andare a sanare quei conflitti territoriali propri del crollo dell'Unione Sovietica, della fine della Guerra Fredda, e costringere in questo modo l'Ucraina, che si troverebbe priva di accesso al mare, ad arrivare a rapporti più amichevoli con la Russia per poter commerciare. Nello stesso tempo, al nord, nel nord-est, i russi mirano appunto a costruire questa fascia smilitarizzata, che comprende le regioni di Kharkov, Sumy e Chernigov. E poi uno dei loro obiettivi, secondo me, è ottenere un cambio di governo a Kiev per arrivare ad avere al posto di Zelensky un governo più amichevole nei confronti della Russia, che scongiuri l'ingresso dell'Ucraina nella NATO e che rimanga così, sancisca la neutralità del paese. Questi, secondo me, sono gli obiettivi, magari mi sbaglio, però l'impressione personale è questa.
Lamberto, Paola ci scrive, ma ancora parlate del nulla? La guerra in Ucraina è l'ennesimo teatrino per distruggere economicamente l'Occidente, con la gente che muore davvero. E intanto avanza il New World Order. Poi ti leggo alcune dichiarazioni di Johnson, che è il presidente della Camera degli Stati Uniti, che ha affermato che il presidente cinese Xi Jinping, il russo Putin e l'Iran sono davvero l'asse del male. Questa è una dichiarazione che aveva fatto invece la Zakharova, dando alla NATO la definizione di asse del male, mentre Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina non sarà un nuovo Afghanistan dopo che i droni russi hanno attaccato Odessa. Un tuo commento.
Ma chi ha fatto questa osservazione mi trovo assolutamente d'accordo. Paola, mi sembra di ricordare. Dobbiamo provare a fare un'analisi alta, nel senso che quella che definisco cupola finanziaria criminale o elite, o come le definiva Giulietto Chiesa, possessori universali in eterna lotta tra loro, hanno un disegno preciso. Noi, del popolo abbiamo la possibilità di osservare i fatti sul campo e di essere certamente molto distratti da quello che sono gli eventi e da quello che ci propinano i media di regime. Il gioco è ben diverso e concordo con quello che è stato detto, cioè a dire, partiamo da Napoleone. Napoleone viene finanziato dalle banche Rothschild di Francia e nello suo scopo, diciamo strategico, il suo obiettivo strategico è quello di mettere la banca Rothschild a Mosca. Come è noto, viene fermato, però questi signori, parlo dell'elite finanziaria, porta a casa il gold standard. Quindi, che cosa era successo per arrivare là? Caos sociale, caos politico, creato appositamente da Napoleone. Dei due obiettivi strategici, gold standard e banca Rothschild da Mosca, ne portano a casa uno solo, ma è già tanto. Cosa significa avere instaurato il gold standard? Aver messo il primo pilastro generale di controllo. Quindi gli stati hanno una quantità di oro nelle loro casse, e in base a quella quantità di oro emettono più o meno moneta, carta moneta garantita. Questo è il primo passo. Successivamente questo gruppo di diciamo, finanzieri, criminali finanzieri, decide di stringere il cappio al collo del gregge, che siamo noi, e quindi vuole imporre un nuovo sistema che sarà denominato Gold Exchange Standard. Questo sistema prevede un mondo dollaro centrico, dove il dollaro è l'unica moneta convertibile in oro e con il dollaro si possono comprare le materie prime unicamente pagando in dollari. Cioè a dire che tutti gli stati del mondo diventano succubi del mondo dollarocentrico, devono comprare dei dollari per pagare il petrolio. Come fanno a fare questa diabolica operazione? Provocano la prima guerra mondiale con le scamotage che sappiamo e che leggiamo nei libri di storia più o meno canonici. Quando la prima guerra mondiale è già stata vinta dalla Germania nel 1916, quindi sarebbe finita là, il movimento sionista mondiale si incontra, i vertici, tra cui Lord Rothschild, si incontrano con il ministro degli esteri britannico, Lord Balfour, e gli dicono, adesso lo dico in maniera simpatica così che ci ascolta sorride, amico mio, non ti sognare di firmare la pace che ha già visionato Lloyd George, che è il primo ministro, e il Parlamento ha già detto sì in via informale, te lo scordi. La Gran Bretagna ha perso la guerra, la prima guerra mondiale, ma tu continui a fare la guerra perché noi ti assicuriamo l'ingresso degli Stati Uniti nella prima guerra mondiale, a patto che tu ci dia un territorio. E la Palestina, e ce lo dichiari pubblicamente, si chiama Accordo di Balfour. Questo accade, è un documento che era segretissimo, è stato desecretato, adesso fa parte degli accordi della pace, di pace di Sèvres. Cosa sto cercando di dire? Che il movimento sionista, che non è ebrei, sono kazari che si spacciano per ebrei ashkenaziti, da un bel po' di tempo gestisce il gioco. Le cose bisogna dire col loro nome, avere il coraggio di dirlo, perché ci sono dei criminali che gestiscono dietro le quinte, usando la finanza e il denaro come ricatto. Quindi ci sono 2 anni di guerra in più, 17-18, milioni di morti in più per colpi di sti signori. E effettivamente la guerra la vince, diciamo, Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, noi di rimbalzo, perché ci fanno tradire l'alleanza con la Germania e l'Austria, dobbiamo ricordarci anche questo, grazie a un altro kazaro che è Sidney Sonnino, ministro degli esteri. È tutto in fila. Quindi a quel punto finanziano bolscevichi e antibolscevichi affinché ci sia poi lo scontro. Stalin e Lenin hanno un obiettivo strategico: vi diamo i soldini a patto che mettiate la banca Rothschild in Russia, e questi riescono a farlo. A quel punto c'è lo scontro bolscevichi e antibolscevichi, quindi la seconda guerra mondiale, con l'Europa distrutta, perché con la prima guerra mondiale non era stato fatto un gran danno, e questi signori dell'elite finanziaria sapevano benissimo che una guerra da sola non bastava, ce ne volevano due. Quindi la prima guerra mondiale è il primo tempo, la seconda guerra mondiale è il secondo tempo di uno stesso film. Una volta che hanno ottenuto l'Europa in ginocchio sul piano economico-finanziario, è indebitata, è semidistrutta, emerge una potenza, gli Stati Uniti, che detta legge, quindi riesce a obbligare il mondo ad attuare il Gold Exchange Standard con gli accordi di Bretton Woods 1944. A quel punto il mondo è in mano a questa governance che non è il popolo statunitense, è dietro le quinte. Passa qualche decennio, nel 1971 questa cupola finanziaria decide di stringere ancora il cappio attorno al collo del gregge e impone il denaro fiat nel 1971. Come fa a farlo? Alza in maniera importante la tensione tra est e ovest, siamo in piena guerra fredda, ci sono personaggi rassicuranti come Brezhnev da una parte, dall'altra c'è Johnson, se ci ricordiamo, che succede a Kennedy, quindi c'è tensione nel mondo, c'è la guerra in Vietnam, c'è la crisi petrolifera, in Europa la strategia della tensione, gli anni di piombo, che non sono solo in Italia, quindi mentre il mondo è distratto da queste preoccupazioni, questi ci propinano il denaro fiat. Il denaro fiat non c'entra con la casa automobilistica, ovviamente, significa denaro creato dal nulla, senza garanzie, stampato da tipografie private che si spacciano per banche, un po' come i kazari che si spacciano per ebrei ashkenaziti, non sono né ashkenaziti né ebrei. Quindi è tutto un imbroglio. E di fatto noi usiamo denaro come se fosse quello del Monopoli, e carta igienica con dei numeri sopra, non garantita. Peggio, quando li andiamo a mettere in banca, i nostri soldi già partono male, diventano di proprietà della banca, quindi una truffa nella truffa. A quel punto, come ha accennato chi ci ha fatto il commento prima, giustamente, questi signori devono dare l'ultimo colpo di maglio al meccanismo. Quindi, dall'autoabbattimento delle Torri Gemelle 2001 in avanti, parte l'operazione caos sociale e politico, come era stato necessario per i precedenti cambi, e quindi adesso l'obiettivo è non tanto il denaro digitale, ma l'identità digitale, perché racchiude tutto. Quindi il nostro nemico pubblico è l'identità digitale. Quindi assolutamente concordo, ci stanno distraendo con dei falsi bersagli, morti veri, conflitti teorici, e sullo sfondo c'è la BIS, Bank of International Settlement, che è la banca delle banche, e l'Iran non è dentro la BIS, mentre la Russia ci è, come c'è la Cina.
Ne parliamo dopo di identità digitale. Paolo, ti metto questo piccolo flash di Orban e poi ti traduco quello che dice.
I do remember how Mr. George Soros published his plan in English in a Project Syndicate publication. It was done 2015, September 26. And he published a plan. He said that he is my, I'm quoting, here are the six components of my comprehensive plan. I just quote two or three points of that. First is, he said very clearly, 2015, that, quoting again, EU has to accept at least 1 million asylum seekers annually. That was the first point. Second, he said, adequate financing is critical. And he proposed to issue long-term euro bonds for financing the migration crisis and the migrants' social and welfare taking care when they arrive to the European Union. And another point which is very important for Hungary, which is involving the territory of Hungary directly into this program, he said that, quoting them, safe channels must be established for asylum seekers, starting with getting them from Greece and Italy to their destination countries, which means to bring them to Greece, to Hungary, and then have them to go to Austria. So don't forget that what we are speaking about is not an accidental story, not a bulk of 10 years of accidental story. It's a plan which is going on. It was written. It was published.
Ha toccata pianissimo. Leggiamo i punti focali, diciamo, di tutta poi la dichiarazione. Non stiamo parlando di 10 anni di storie casuali. È un piano che sta andando avanti, scritto in inglese. È stato pubblicato. Stiamo combattendo una banda criminale organizzata chiamata Impero di George Soros. E ovviamente qui parlava di immigrazione, quindi 1 milione di immigrati che devono entrare in Europa. Tutti i canali, diciamo, per facilitare anche poi il trasporto di queste persone Grecia e Italia per il resto dell'Europa, e anche a tutti i diritti che poi cambieranno in conseguenza. Paolo.
Beh, dichiarazioni molto pesanti dal punto di vista mediatico, ma totalmente conoscibili e, se vogliamo, risapute in chi si occupa di informazione non mainstream. Che la rete di George Soros abbia finanziato, strumentalizzato e manipolato il fenomeno migratorio, su questo non c'è dubbio, ma la rete di George Soros alimenta, attraverso tutta una serie di finanziamenti, tutta una serie di coinvolgimenti nel mainstream, di aiuti anche dal punto di vista della gestione, della programmazione, dell'implementazione della propria immagine pubblica, quei movimenti e quei partiti politici e quelle associazioni ONG deputate a approfondire o a promuovere, dipende dai contesti in cui si trovano, le dinamiche globaliste nei paesi che debbono essere ricondotti sotto l'egida di questo nuovo ordine mondiale di cui si parlava precedentemente, oppure dei paesi che già fanno parte del nuovo ordine mondiale, ma che necessitano di ulteriore stabilizzazione e ogni tanto di qualche giro di vite. Ad esempio, in Ungheria, Soros ha avuto importanti entrature e un ruolo molto importante nel processo di transizione dell'Ungheria dal patto di Varsavia alla NATO. Non stiamo parlando del nulla, stiamo parlando di un passaggio geopolitico che, piace o meno, ha letteralmente fatto mutare di 180 gradi la postura dell'Ungheria. E che ha permesso alla NATO di cominciare quel processo di allargamento, si parla del 1999, che oggi l'ha portata quasi ai confini della Russia, andando addirittura a violare quelli che la Russia aveva stabilito, aveva in qualche modo identificato come sancta sanctorum, cioè come linea rossa invalicabile, l'Ucraina e la Georgia. Soros è stato uno degli artefici, con la sua fondazione, del passaggio dell'Ungheria dal patto di Varsavia alla NATO e dall'alleanza con l'Unione Sovietica, che poi implose o venne smantellata nel 1991, all'Unione Europea. Ma pensate, ironia della sorte, lo stesso Orban nel 1989 era, in quanto presidente di un partito politico, del primo, forse uno dei primi partiti politici ungheresi fuori, situati all'esterno del blocco comunista, il fronte progressista che raggruppava le organizzazioni vicine al partito operaio unificato ungherese, che era il partito di governo, il partito Stato. Soros è stato uno dei mentori di questi nuovi partiti politici ungheresi, tra cui c'era il Fidesz, Federazione dei Giovani Democratici, oggi Fidesz, Unione Civica Ungherese, presieduta da Viktor Orban. Orban si è emancipato da Soros a partire dal 2010. A partire dal 2010 Orban ha cambiato fortemente il suo imprinting politico, ha virato su posizioni che possiamo definire populiste sovraniste, se mi si consente questo termine un po' generico, ma che comunque indicativo, spiega un po' le cose, e si è emancipato, si è allontanato da quello che era il suo precedente mentore, pagando anche un prezzo, perché oggi l'Ungheria di Orban è il paese più demonizzato dell'Unione Europea e dell'Europa intera, proprio perché Orban non ha più applicato le ricette politiche, le ricette economiche, le ricette sociali, anche e soprattutto in tema di immigrazione, prescritte dalla Fondazione Soros, che invece in Ungheria, essendo Soros di origine ungherese, in Ungheria aveva fatto degli investimenti notevoli. Tra l'altro, una delle decisioni più significative di Orban è stata quella di chiudere in Ungheria l'università finanziata da George Soros. E questa è stata una delle decisioni che ha acuito lo scontro tra questi due personaggi, tra questi due centri di potere. Chiaramente l'Ungheria è un paese che in Europa conta poco, relativamente poco, è un paese poco esteso geograficamente, non ha l'accesso al mare, dipende per molti aspetti dai trasferimenti tedeschi dal punto di vista economico-finanziario. Insomma, la sconfitta dell'impero asburgico nella prima guerra mondiale e la sconfitta dell'Ungheria nella seconda, era alleata dell'asse Roma-Berlino-Tokyo, ha sicuramente penalizzato questo paese, che però continua nella sua incessante lotta di resistenza e di indipendenza. Vedete, il carattere ungherese è particolarmente bellicoso dal punto di vista politico. Sono pochi, ma sono degli insurrezionalisti piuttosto accesi. Abbiamo anche visto nel 1956 si rivoltarono nei confronti dell'Unione Sovietica e pagarono a caro prezzo. Ora si stanno rivoltando nei confronti dell'Unione Europea, e tant'è vero che sono al centro anche di procedure di infrazione da parte dell'Unione Europea, che ha definito l'Ungheria uno Stato non di diritto, cioè ovviamente una dittatura, nel momento in cui l'Ungheria non ha più obbedito come un soldatino sull'attenti che sbatte i tacchi alle indicazioni dell'Unione Europea stessa. Va anche detta una cosa in conclusione, attenzione, guardate che Soros è dietro con la sua fondazione a tutti i tentativi, sia quelli riusciti, sia quelli falliti, di rivoluzioni colorate nei paesi da introdurre nell'orbita occidentale, nell'orbita del nuovo ordine mondiale, soprattutto per quanto riguarda lo scenario ex sovietico, rivoluzione delle rose in Georgia, rivoluzione arancione e Maidan in Ucraina, rivoluzione colorata in Moldavia del 2010 e epigoni successivi, tentativi di rivoluzione colorata in Bielorussia, eccetera, eccetera. Così come Soros, con la sua fondazione e i think tank americani, le fondazioni private americane per la promozione della democrazia all'estero, con i loro fondi e le loro capacità organizzative e di aggregazioni di false opposizioni, erano dietro le rivoluzioni colorate, che si chiamavano all'epoca rivoluzioni cantate, che innescarono il processo di secessione degli stati delle repubbliche baltiche, Lituania, Estonia e Lettonia, dall'Unione Sovietica nel 1989-90. Attenzione, da quel processo di secessione sono nati nel Baltico degli avamposti che oggi la NATO presidia mettendo i suoi missili lì per puntarli contro la Russia e per pungolare la Russia sul fronte nord-occidentale. Questi sono passaggi notevoli che non possono essere nascosti o misconosciuti perché fanno parte del processo di allargamento dell'Occidente a Est. Soros finanzia e foraggia anche partiti politici, movimenti, associazioni, organizzazioni in Europa e lo fa apertamente. Quasi tutti i politici di sistema nei paesi europei, e questi sono dati anche pubblici, hanno importanti relazioni con la Fondazione Soros e con i think tank americani per la promozione della democrazia liberale, ovvero per la promozione del nichilismo di mercato e dell'individualismo più sfrenato e naturalmente degli interessi delle classi oligarchiche che dietro a questo ordine mondiale sono presenti. Dobbiamo tenere dunque presente questi due scenari: stabilizzazione all'interno, esportazione della democrazia liberale all'estero, attorno alla fondazione della rete Soros.
Leggiamo l'ultima notizia su Soros, lo prendiamo dall'ANSA. Siamo a un passo dall'invio di truppe occidentali in Ucraina. È la previsione del premier ungherese Viktor Orban, pubblicato sul suo account Facebook. Si tratta di un vortice di guerra che può trascinare l'Europa nel baratro. Bruxelles gioca col fuoco, prosegue il leader magiaro. In Europa l'atmosfera è quella della guerra e la politica è dominata dalla logica della guerra. Vedo la preparazione alla guerra da parte di tutti. Orban precisa però che il suo paese deve restarne fuori. Questa non è la nostra guerra. Non la vogliamo e non vogliamo che l'Ungheria torni ad essere il giocattolo delle grandi potenze. Ovviamente si parlava di Orban e non di Soros. Lamberto.
Beh, come stavo accennando nella, diciamo, chiacchierata di poc'anzi, lo scopo di loro signori è sempre quello di cercare di affossare l'Europa. L'Europa rappresenta un problema nel senso che partiamo dall'inizio. La tradizione greco-latina è fondamentale. Perché rappresenta la radice storico-culturale, le tradizioni della cosiddetta vecchia Europa. Cancellare la tradizione greco-latina per questi signori è un obiettivo importante. Il piano Calergi, che certamente tutti quanti conosciamo, prevede l'arrivo di circa 200 poco più di 200 milioni di non europei in Europa entro il 2050 per distruggere compiutamente la tradizione greco-latina e creare i presupposti, di una difficile eventuale unione con la Russia cristiana ortodossa. Quindi laddove non funzionasse o avesse qualche impiccio il piano di teoria geopolitica di Mackinder, c'è sempre comunque il piano B Kalerji. Questo sullo sfondo. Ora, l'ipotesi di un'Europa in guerra non è di oggi, chiaramente più si va avanti, più questo scenario diventa evidentemente possibile e concreto, perché l'Europa deve essere nuovamente piegata. Se l'Europa viene distrutta, viene indebitata, rimane sempre più forte ed egemone il territorio anglo-statunitense. Quindi le preoccupazioni di Orban sono assolutamente condivisibili ed è una realtà che abbiamo davanti. Vorrei però essere anche ottimista, non solo prospettare scenari pessimi. Noi dobbiamo tirarci fuori da questo, anche se siamo una colonia o un protettorato, dobbiamo sfilarci, e per farlo non possiamo uscire dalla NATO, perché è una chimera, dobbiamo essere pratici, concreti, però possiamo essere neutrali, e la neutralità lo dice anche la nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra, articolo 11. Quindi auspico un movimento di opinione che sia vispo e che ci si attacchi a questo, perché tecnicamente tutti i nostri politici stanno violando la Costituzione nel momento in cui appoggiano l'invio di truppe in Ucraina. Questo è un po' il punto, perché il rischio è concreto, ma non fra degli anni, fra delle settimane, se non dei mesi. Quindi oggettivamente c'è questo. Altro aspetto, concludo.
Ma che non ci sia anche un collegamento, secondo te, Lamberto, tra boom di immigrati e istituzione di un nuovo esercito? Perché secondo tanti, sono
allora,
tutti ben messi, non arrivano proprio.
Stavo arrivando lì citando due situazioni. Una questa, perché qui stanno arrivando maschi giovani in età d'armi, milioni, e questo è un aspetto. Quella gestione di uomini è affidata alla malavita organizzata, va raccontato anche questo. Quindi c'è un aspetto di carattere umano, di chi c'è qua già pronto eventualmente a intervenire. Sullo sfondo c'è anche un altro scenario, che sono le elezioni statunitensi di novembre. Quindi quell'aspetto non dobbiamo aspettarci il salvatore, non sto andando a parare là, sto solo dicendo che è verosimile che se l'amministrazione Biden, come mi auguro, vada in archivio permanente, se effettivamente dovesse vincere un'amministrazione trampiana o filotrampiana, che non vuol dire repubblicani, perché c'è una differenza importante, lo si è accennato un po' prima: il Partito Repubblicano è diviso in due come il Partito Democratico. Lo stato profondo negli Stati Uniti prende entrambi i partiti, c'è una parte più sana, passatemi questo concetto, e una parte certamente non tanto sana nei due schieramenti. E quindi può darsi che anche l'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti cambi qualche aspetto di rimbalzo, qualcosa in Europa. Rimanendo con i piedi piantati qua, indubbiamente la presenza di milioni e milioni e milioni di uomini in età d'armi fa pensare, bisogna trarne qualche ovvia e logica deduzione. E dato che sono tutti collegati al soggetto di cui si parlava prima, ovvero Soros, indirettamente, 2 più 2 fa 4, fa sempre 4.
Anche se ormai hanno istituito il 5, per Costituzione, ti dico. Allora, passiamo a Mattarella e alle dichiarazioni che ha fatto. Votate in tanti, all'Unione Europea servono riforme coraggiose. La storia non aspetta i tempi lunghi dell'Europa. Sergio Mattarella continua la sua instancabile opera di persuasione internazionale a favore di un rafforzamento delle istituzioni europee giudicate lente ed inefficaci per contrastare le sfide di un mondo frenetico e sempre più conflittuale. Lo ha riportato a Tabardo, vicino a Lubiana, dove la Slovenia ha convocato un vertice con i paesi confinanti per celebrare la scelta di entrare ormai 20 anni fa all'Unione Europea. Paolo.
Rafforzare l'Unione Europea significa conferire all'Unione Europea un ruolo maggiore nell'impegno militare antirusso e nell'impegno interno volto a stroncare qualunque forma di resistenza a ciò che l'Unione Europea sta implementando a livello di politiche economiche, di politiche legate alla sorveglianza digitale, politiche legate appunto a questo capitalismo della sorveglianza all'interno e di questo capitalismo del complesso militare industriale bellicista all'esterno, che poi è volto naturalmente a esportare quelli che sono i modelli di riferimento che abbiamo qui, a esportarli nei paesi dell'est, sempre più est, fino ad arrivare alla Russia. Questo secondo me è fermo restando che la Russia è comunque già di per sé un paese capitalista, cioè io sono uno studioso dell'Unione Sovietica e del passaggio alla Russia e so perfettamente che la Russia è un paese capitalista dove però permane un substrato, ecco, diciamo così, tradizionale che limita per alcuni aspetti le forme più incisive di nichilismo di mercato, ma la Russia è stata all'interno di un sistema di capitalismo nichilistico all'inizio degli anni 90 del secolo scorso. Questo lo so perfettamente e credo che sia giusto ribadirlo. È un paese capitalista in tutto e per tutto, anche se dal 2022 le cose un po' sono cambiate per il fatto che con l'innesco della strategia bellicista della NATO la Russia ha dovuto riorientare.
Ma sul votare mercati. Paolo, sull'invito al voto?
Beh, l'invito al voto chiaramente è fatto apposta appunto per andare a rafforzare questi meccanismi, questi parametri. Non mi sorprende, anzi credo che sia la logica conseguenza di una scelta ben precisa, che è quella di conferire ulteriore legittimità all'Unione Europea e alle sue dinamiche di implementazione di questo regime di nichilismo di mercato. Per cui personalmente non andrò a votare, non perché io sia un astensionista ideologico, io parecchie volte, sono quasi sempre andato a votare, ma alle elezioni europee non ero già andato nel 2019 e non andrò neanche quest'anno, ma non andrò non perché sia prevenuto dal punto di vista ideologico, abbia dei pregiudizi nei confronti del voto, eccetera, semplicemente perché non ci sarà sulla scheda elettorale una forza che mi rappresenti e che rappresenti le istanze di quegli italiani, in questo caso parlo del contesto nazionale, che l'Unione Europea la vogliono smantellare e rifondare completamente come Europa non delle banche o del complesso militare industriale o dépendance antirussa della NATO, bensì come unione di popoli basata sulle tradizioni dei popoli europei. Per cui non essendoci alcuna rappresentanza in questo senso, mi asterrò, e questo dovrebbe essere ciò che, stante le dichiarazioni del Presidente della Repubblica, rende più nervose i vertici istituzionali e l'apparato profondo dell'Unione Europea, ovvero loro cercano legittimazione perché quello che interessa loro, sapendo già che il risultato elettorale è più o meno scontato, perché il Parlamento Europeo tramite alcuni spostamenti di qualche deputato in una direzione o dell'altra negli equilibri complessivi della sua organizzazione, strutturazione post-elettorale, a loro serve un alto livello di partecipazione per legittimare la sovrastruttura di governance in sé, non per definire un gruppo parlamentare piuttosto che un altro rispetto a una sorta di composizione interna, cinque deputati in più a uno, tre all'altro, ma per legittimare l'Unione Europea come blocco dotato di consenso e di partecipazione popolare, per cui blocco gradito di fatto all'elettorato. È questo che gli serve attualmente. Chiudo dicendo questa piccola cosa. Guardate che nel 2020 avevo detto che l'amministrazione Biden avrà come obiettivo la rivoluzione colorata, ovvero il regime change, in paesi dell'Unione Europea che non si adeguano perfettamente alle logiche, alle dottrine e alle indicazioni dell'Unione Europea stessa, Polonia e Ungheria. In Polonia ci sono arrivati senza bisogno di fare la rivoluzione colorata, ma attraverso un cambiamento elettorale. Con il passaggio da un governo, sì, tendenzialmente antirusso, tutto quello che si vuole, ma euroscettico, diciamo così, a un governo antirusso come l'altro, ma euroentusiasta. In Ungheria stanno tentando in queste settimane, attraverso l'operazione Ilaria Salis, di arrivare e altre operazioni tendenti a screditare Orban, di arrivare a una delegittimazione dell'Ungheria, del governo ungherese, propedeutica a innescare anche il passaggio di piazza funzionale poi a ottenere un cambio di regime. L'Ungheria, e fanno questo in Ungheria perché l'Ungheria è attualmente, insieme per certi versi alla Slovacchia, l'unico paese che veramente sta agendo in qualche modo come spina nel fianco nei confronti dell'Unione Europea. Anche se non è un governo, quello ungherese, anti-europeista, è comunque euroscettico e questo per le elite dell'Unione Europea è già troppo, è già intollerabile.
Lamberto, un commento veloce e passiamo all'ultima notizia.
Noi andiamo a votare per l'elezione di un Parlamento europeo che di fatto non decide, perché come è noto è la Commissione che decide, che viene nominata attraverso l'indicazione dei governi stati membri di rappresentanti. Quindi è un po', diciamo, un bluff l'elezione del Parlamento europeo. Quindi di fatto noi andiamo ad eleggere qualcuno che non va a decidere, non è un vero Parlamento. Personalmente ho fatto sto maturando questa decisione. Andrò al seggio e rifiuterò la scheda. Farò verbalizzare che sono andato e rifiuterò la scheda, perché in questo modo mi renderò forse un po' antipatico al presidente di seggio, al segretario, però significa rifiutare in toto il sistema. Cioè vado, faccio il mio dovere di cittadino, perché non andare a votare tout court, non vorrei che qualcuno domani mi venisse a dire: bene, togliamo il diritto di voto. Votare scheda bianca, mai, perché potrebbe essere votata; votare scheda nulla, no, perché è legittimo il sistema. Sto maturando questa idea che dà ancora più fastidio. Questo è il commento a caldo.
Vediamo cosa accade in Niger.
Gli Stati Uniti si ritirano dal Niger, secondo quanto confermato dal New York Times, il Washington Post e rappresentanti del Dipartimento di Stato americano. Dopo l'abbandono del paese da parte delle truppe francesi, completato nello scorso Natale, gli americani avevano cercato di rimanere nella base nigerina di Agadez. Ma nelle loro trattative con la giunta del generale Chiani, i rappresentanti statunitensi si comportarono con il loro abituale atteggiamento minaccioso. La risposta del Niger all'arroganza americana fu niente meno che la chiusura, nel mese di marzo scorso, dello spazio aereo del paese, il che isolò di fatto le truppe della base aerea di Agadez. Tale isolamento, unito al taglio di certi servizi di rifornimento alla base e alla crescente pressione popolare, ha reso insostenibile la situazione del personale militare americano, attorno a 1.000 persone. Simultaneamente è già da settimane che personale militare russo sta arrivando in Niger e gli stessi media americani non nascondono la possibilità che Agadez, la base di droni più importante dell'Africa, passi nelle prossime settimane nelle mani della Russia. Ma la storia del declino occidentale in Africa non finisce qui. Dopo che il Mali, il Burkina Faso, la Repubblica Centroafricana e il Niger si sono liberati dal giogo colonialista, adesso è la vicina Repubblica del Chad ad annunciare che anche loro chiedono agli Stati Uniti l'abbandono della loro base aerea in quel paese. Insomma, gli stessi che vogliono fare la guerra alla Russia, alla Cina e all'Iran devono ritirarsi in un modo umiliante da paesi considerati fra i più poveri del mondo, ma che hanno avuto il coraggio di schierarsi in quello che in questo momento è il lato giusto della storia.
Allora Paolo, da una parte ci sono molti africani che entrano in Europa, dall'altra alcuni stati che si stanno ribellando al mondo occidentale e si stanno avvicinando invece più all'asse orientale.
Sì, questo è un dato di fatto importante. Beh, l'Africa è un continente di contraddizioni, di conflitti interni e di grosse aspirazioni all'emancipazione. Una parte dell'Africa, quella che riguarda appunto il Niger, il Mali, il Chad, il Burkina Faso, ha già intrapreso un processo di emancipazione, comunque ovvio interno alle dinamiche dell'esistente, perché è chiaro che questi paesi da soli non ce la fanno, è impossibile. Cioè, un paese come il Niger non ha la forza di emanciparsi dal colonialismo franco-americano da solo. Ha naturalmente bisogno di appoggiarsi a chi attualmente è percepito come l'avversario, o perlomeno il competitor, usiamo questo termine più sfumato, di quello che è l'imperialismo occidentale. E pertanto il Niger sta prendendo posizione in questo senso, e anche altri stati africani. Si tratta di una nuova ondata di decolonizzazione, perché la decolonizzazione degli anni 60, il processo di decolonizzazione degli anni 60 e 70, è stato parziale, ha lasciato sul campo importanti quote di partecipazione, diciamo così, e di egemonia, ecco, usiamo un termine, dominio occidentale in quei paesi che si erano emancipati. Guardate, però l'emancipazione è soprattutto, ad esempio il Franco Sefa è uno di questi, no? Meccanismi di controllo e di colonialismo residui, più o meno residui direi importanti, e anche elementi militari. Abbiamo sentito parlare più volte della possibilità di intervento francese, statunitense nei paesi africani che si sono ribellati. Ebbene, se questi paesi sono indipendenti, perché si parla di intervento in stile protettorato per ricostituire la perduta sovranità coloniale nei confronti di questi paesi? Cioè, che senso ha dire sono indipendenti, però se si azzardano a contraddire realmente le nostre politiche, noi interveniamo con le armi e li riportiamo sotto il giogo precedente? Allora vuol dire che non erano del tutto indipendenti, oppure la loro sovranità era effettivamente molto limitata. Ma guardate che l'Italia non è in una condizione molto differente, eh? Cioè, anche l'Italia è un paese a sovranità limitata, e un governo italiano ipotetico di taglio non atlantista, uno potrebbe anche non riuscire a mettere proprio piede se si presenta così nella stanza dei bottoni. Due, se riesce a metterselo, perché magari dietro ha milioni e milioni di persone e dunque non si può stroncare con un golpe preventivo in stile greco o cileno degli anni 60-70, poi viene sabotato in qualche modo. Viene fatto oggetto di tutta una procedura di sabotaggio che può andare dall'aspetto finanziario fino a quello economico-commerciale, per arrivare poi anche a forme più incisive sul piano militare, di repressione, di sovversione. Ma dicevo, l'emancipazione passa anche per un dato culturale. Negli anni 60, nei paesi africani che stavano per avviare la prima fase, la prima ondata di decolonizzazione, di emancipazione, si bruciava, pensate, sulla pubblica piazza ciò che era riconducibile all'Occidente in termini di beni di consumo e di marchi. Cioè, si bruciavano i prodotti, i beni di consumo occidentali, perché non si voleva più sapere nulla dell'Occidente e del colonialismo. Attualmente alcuni paesi africani stanno rientrando in questa dinamica che è principalmente culturale, poi si estrinseca naturalmente sul piano politico e poi va a dipanarsi sull'asse geostrategico, ma parte inizialmente da un presupposto culturale, che è quello di volersi liberare da un'egemonia straniera, che è un'egemonia anche e soprattutto riconducibile a un modello di esportazione di un way of life, naturalmente per le classi elevate. Infatti questi beni di consumo, questi beni occidentali negli anni 60 e 70 erano appannaggio di chi nei paesi africani? Di quella classe dominante autoctona delegata dai paesi colonialisti a mantenere l'ordine interno in una sorta di regime di povertà dilagante per tutti gli altri. Oggi è ancora così e si stabiliscono sempre questi parametri, ovvero si vede e si percepisce, si avverte nello stile di vita e nei beni di cui hanno a disposizione i pretoriani autoctoni, i viceré del colonialista straniero, il nemico da abbattere e di cui liberarsi.
Passeranno i proprietari, Lamberto è già passato, ovvero Cina e Russia, l'Africa.
Beh, la presenza della Russia in Africa è importante, lo è anche la Cina, lo è stata forse più in un recente passato, da quello che posso così avere io come informazione è che la tendenza è quella di affrancarsi da un occidente guerrafondaio, per una serie di ragioni, proprio là in Africa, perché ci sono le risorse, questo è il motivo. Vengono depredati gli stati africani e quindi di fatto c'è un'operazione specifica che viene fatta in Africa da parte della Francia, indubbiamente, ma degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. L'approccio della Russia e della Cina è importante, è presente. Ed è probabilmente lo scenario futuro, quello che vedrà buona parte dell'Africa avvicinarsi a queste due importanti nazioni. Quindi prevalentemente penso alla Russia, comunque in Africa. Questo è un po' ciò che sta accadendo. Ecco, non entro nel dettaglio di singoli stati per non creare impicci, comunque sì. La Russia sicuramente più di altri.
Mettiamo l'ultimo video della puntata, perché è nata la setta Green in Irlanda. Dire Paolo, da un punto di vista potrebbe essere anche una cosa giusta provare a creare un nuovo movimento spirituale, però basarlo sul climate change senza vedere poi le reali funzioni o provocatori di certe follie, perché abbiamo visto anche qua a nord il ritorno del freddo clamoroso che sta distruggendo grandi parti dell'agricoltura, pensa a tutte le piantine che hanno germogliato, adesso arriva l'ammazzata. E anche questo è un argomento, secondo me, che agli agricoltori dovrebbe un pochino più interessare di altri. Commento di Paolo, Lamberto, prendiamo in chiusura.
Siamo a fine aprile ormai, praticamente, e il clima attuale, le temperature sono quelle, almeno qui dove vivo io, in Piemonte, di inizio dicembre, se non qualcosa anche di più. E per quanto riguarda, sì, beh, l'agricoltura ne uscirà fortemente penalizzata, e gli agricoltori dovrebbero chiedersi anche chi manipola e perché e per quali ragioni il clima. E perché gli è permesso di farlo, perché non facciamo altro che vivere sotto una cupola di manipolazione continua che riguarda un po' tutto. Se manipolano le elezioni, se manipolano gli stati e i governi per metterli l'uno contro l'altro, arrivare alle guerre, se manipolano l'economia, i processi economici, manipolano le coscienze, manipolano la psiche. E perché non possono manipolare il clima? E per quanto riguarda la nuova religione green, beh, io credo che occorra fare un forte investimento, come ripeto spesso, sulla ecologia della mente, sul benessere psicologico degli individui e dei gruppi sociali, perché credo che questi fenomeni più o meno millenaristici, improntati a, tra l'altro, narrazioni mainstream e adattati perfettamente su narrazioni funzionali a legittimare oltremodo il nuovo ordine mondiale, sia il prodotto così anche un po' folcloristico, se vogliamo, di uno stato di crisi. Uno stato di crisi profondo che attraversa e attanaglia le coscienze collettive, anche naturalmente individuali, e il benessere psicologico è profondamente minato se arrivi a doverti, così, doverti dichiarare devoto di una dinamica green che naturalmente affonda le sue origini esclusivamente in una narrazione fittizia che viene veicolata per tutelare le grandi ricchezze, le grandi fortune e la rapacità di una ristrettissima classe di oligarchi. Ma credo appunto che nei momenti di crisi, e non solo oggi, non solo odierni, la scappatoia, la fuga verso tendenze millenaristiche sia, ahimè, un dato di fatto riscontrabile. E chiaramente vanno anche prese per quello che sono, e la pubblicità, la pubblicizzazione anche di questi fenomeni è, come al solito, strumentale da parte del mainstream per legittimare se stesso e per arrivare a legittimare gli stessi interpreti e fautori di questa cosiddetta transizione green, che poi è il capitalismo 4.0, chiamiamolo come si vuole. Ovvero, guardate come sono popolari le nostre politiche di riconversione green, talmente tanto che ci hanno fondato sopra perfino un movimento spirituale, per non dire una nuova religione. Ecco.
Ma se mai ora
Insomma,
fa l'effetto totalmente
società dello
opposto,
spettacolo.
perché vedrei certi personaggi vestiti così, guarda.
Sì, chiaramente fa
Lamberto.
l'effetto opposto, però è parte della dinamica dello spettacolo che
Sì.
pervade
Ah.
tutti i gangli dello spazio pubblico ormai.
Ma la gente comincia a rendersene conto, sai. Vedono
Altro
le
che,
sottigliezze. Lamberto, poniamo in chiusura.
Beh, pensavo di averle viste tante, ma questa mi mancava. Comunque, ciò che invito tutti a fare è così, un piccolo ragionamento di buon senso, perché il buon senso è quello che ci hanno insegnato i nostri padri, i nostri nonni, non sbaglia. Gli alberi respirano anidride carbonica, quindi quella che qualcuno individua come causa di tutti i mali. Quindi piantiamo più alberi, gli alberi respirano anidride carbonica ed emettono ossigeno, quindi se vogliamo essere green piantiamo alberi. Se poi andiamo a vedere, quindi ci spostiamo sul piano tecnico, andiamo a vedere quanta anidride carbonica c'è nell'aria che respiriamo rispetto ad azoto e ossigeno, beh, stiamo parlando veramente di niente. Se poi vogliamo fare un'ulteriore così disamina, durante il periodo dell'impero romano era molto più caldo. Il clima, diciamo quello attuale, o se vogliamo fino a 5-10 anni fa, si è raffreddato dal 1600 in poi, a causa di un'eruzione vulcanica, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso siamo oggettivamente in una fase di guerra climatica, con buona pace di chi pensa che questo sia mero complottismo e follia. Esistono purtroppo le scie chimiche ed esiste la guerra climatica. C'è un'arma che si chiama ARP, di cui ha parlato molto il generale Fabio Mini, comandante NATO Sud Europa. Poi sono almeno credo 2 o 3 anni che non appare più su questi temi, perché evidentemente dà molto fastidio. L'arma climatica, lo dice il generale, è in mano a gang criminali, gang tradotto, possessori universali in eterna lotta tra loro, come diceva Giulietto Chiesa, come più sommessamente ho detto io, cupola finanziaria criminale. Quindi quelli sono, cioè la punta della piramide. Allora, dobbiamo accettarlo questo, capire, perché se uno, come dico sempre, se si fa la parte dello struzzo con la testa sotto la sabbia, si lascia all'aria qualche parte magari sensibile, quindi non è opportuno. Bisogna sapere come stanno le cose, cercare di capire e agire di conseguenza. Quindi, quando si arriva all'estremo di identificare addirittura come una sorta di movimento spirituale un approccio che definirlo green fa sorridere, perché chi compra l'auto elettrica dovrebbe anche sapere come viene prodotta la batteria, che inquina brutalmente dall'altra parte, magari facendo lavorare qualche minorenne. Quindi c'è un'ipocrisia.
Costa cambiarla anche.
È un controsenso generale, quindi buon senso.
Grazie mille Lamberto, grazie mille Paolo, grazie a tutte le nostre leonesse, i nostri leoni, ci vediamo domani alle 8 per un'altra rassegna stampa.
Perché la Balanzoni non ha ancora confermato la sua presenza, sta aspettando l'invito di David Parenzo. Leonida ama solo la musica classica. Le piace farsi desiderare. Il primo maggio lavora